www.radiogio.it e la storia continua. Dimmi cosa bevi. A dispetto delle ristrettezze di vieti, al vino nessuno rinuncia. Così in età carolingia vengono introdotti nuovi vitigni e la qualità migliora. Fra le cose che servono a nutrire i mortali, scrive Michele Psello nell'esordio del suo Elogio del vino, secolo XI, dopo il pane non vi è nulla di più utile del vino e nessun alimento è più specifico per l'uomo. Infatti, come nell'anima ci differenziamo dagli animali per la facoltà razionale, così nel regime alimentare ci distinguiamo da essi per l'uso del vino. E secondo il retore britannico, dunque, la scelta di bere vino coincide con la scelta della civiltà, mentre l'astemio preferisce vivere come le bestie. Il vino, anzi, prosegue il letterato, è il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini, tanto da diventare il luogo stesso della presenza della divinità nel mistico sacrificio che ha luogo durante la celebrazione della messa. Nel mondo orientale, invece, il fervore verso il fermentato d'uva non era affatto scontato e per molti secoli continuarono a pesare alcuni testi patristici animati da un atteggiamento sospetto, quanto non di aperta ostilità nei confronti dell'inebriabile, inebriante bevanda. È il caso della famosa omelia di Ebriosos di Basilio e della legislazione islamica. L'ebbrezza, in particolare, scrive il vescovo di Cesarea, è la rovina del pensiero, la distruzione del vigore, una vecchiaia precoce, la morte in breve tempo. Egli fa eco Gregorio di Nazianzo, per il quale il vino è fonte di passioni e di peccato, mentre appartiene all'acqua la palma della migliore delle bevande, in quanto non offusca la mente. Una maggiore tolleranza invece si riscontra nelle parole di un monaco vissuto del IX secolo, Giovanni Georgide, il quale rivela che chi beve vino con misura e non a sazietà potrà confidare in una buona salute. L'invito alla continenza. A questo punto appare come una conseguenza scontata, giacché all'ebbrezza segue il peccato, mentre al sobrio tocca la virtù dell'anima. E le cantine del patriarca. Sul versante pratico, però, nonostante le preoccupazioni etiche e i divieti religiosi, anche nei territori bizantini si faceva normalmente largo impiego di vino e tutti gli strati sociali, come del resto nelle regioni occidentali europee. E nel VI secolo le cantine del patriarca di Alessandria erano fornite sia di vino locale che proveniente dalla Palestina. Quelle del suo confratello di Costantinopoli conservano invece pregiati prodotti importati da Rodi e da Chio, mentre il metropolita di Atene apprezzava i vini delle isole Egee. La preoccupazione, semmai, era quella di non dare scandalo e di non cedere alle tentazioni dell'eccesso del bere, le cui conseguenze avevano pesanti ripercussioni anche a livello sociale. Nelle osterie di Antiochia, secondo il Libanio, che scrive nel IV secolo, non si poteva contare il numero dei bicchieri svuotati ogni giorno, e un anonimo ecclesiastico bizantino, vissuto a cavallo del primo millennio, descrive pregi e difetti delle taverne di Costantinopoli, con la precisione di colui che doveva conoscerle prima di persona. Una realtà sociale ben nota a Gabriele di Tessalonica, se nella festa di San Demetrio, predicando ai suoi fedeli nella chiesa di Salonico, li scongiurava ad evitare le occasioni di peccato e di astenersi nell'infilare la porta dell'osteria subito dopo la funzione religiosa. Qualora tu abbia l'intenzione, commenta il presule, di andare in chiesa nel giorno del santo patrono, per poi ubriacarti al ritorno, sappi che è meglio per te restare coerentemente a casa, anziché peccare durante la festa del martire. Bere vino, in sostanza, non era un fatto di per sé deprecabile, ma il bere, ma come pure il mangiare, senza controllo, era un comportamento inaccettabile, condannato dalla Chiesa con sanzioni più o meno pesanti, che nel loro insieme rivelano, comunque, una grande tolleranza nei confronti dell'umana debolezza. www.redigio.it e la storia continua.